Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore Dio: Certo, ancora un po' e il Libano si cambierà in un frutteto, e il frutteto sarà considerato una selva. Udranno in quel giorno i sordi le parole del libro. Liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Gli umili si rallegreranno di nuovo nel Signore. E i più poveri gioiranno nel Santo di Israele, perché il tiranno non sarà più, sparirà l'arrogante, saranno eliminati quanti tramano iniquità, quanti con la parola rendono colpevoli gli altri, quanti alla porta tendono tranelli al giudice e rovinano il giusto per un nulla. Pertanto, dice alla casa di Giacobbe il Signore che riscattò Abramo, d'ora in poi Giacobbe non dovrà più arrossire e il suo viso non impallidirà più, poiché vedendo i suoi figli l'opera delle mie mani tra loro, santificheranno il mio nome, santificheranno il santo di Giacobbe e temeranno il Dio di Israele. Gli spiriti traviati apprenderanno la sapienza, quelli che mormorano impareranno la lezione. Parola di Dio. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura?
Il
Il
Signore
Signore è
è
mia
mia luce
luce e
e mia
mia salvezza.
salvezza.
Una cosa ho chiesto al Signore e questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario.
Il
Il Signore è
Signore è
mia
mia
luce
luce e
e
mia
mia salvezza.
salvezza.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
Il
Il
Signore è
Signore è mia
luce e
luce e
mia
mia salvezza.
salvezza.
Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore viene, andiamogli incontro. Egli è la luce del mondo. Alleluia. Il Signore sia con voi. Mentre Gesù passava lungo la strada, due ciechi lo seguirono, gridando: Figlio di Davide, abbi pietà di noi. Allora Gesù entrò in una casa. I due ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse loro: Credete che io possa fare questo? Gli risposero: Sì, o Signore. Allora Gesù toccò loro gli occhi e disse: Avvenga per voi secondo la vostra fede. E si aprirono loro gli occhi. Allora Gesù li ammonì dicendo: Badate che nessuno lo sappia. Ma essi, appena usciti, ne diffusero la notizia in tutta quella regione. Parola del Signore. Allora, anche stamattina abbiamo il parallelismo, no? Tra il testo di Isaia e questo passaggio di Matteo. Il testo di Isaia, siamo sempre nella parte originale, perché è il capitolo 29, per cui è ancora la parte originale, nel senso che è proprio il profeta Isaia. E quindi la prima parte, che ha come tema un cambiamento.
Infatti, il Libano si cambierà in un frutteto, il frutteto invece sarà considerato una selva. E nello specifico, ancora, in quel giorno i sordi udranno le parole del libro. Liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Dove vedete che la tematica di questo passaggio, che è il capitolo 29, è proprio impostata su questo cambiamento. Il cambiamento che è simboleggiato da questi elementi, il sordo che ode, il cieco che vede. Però questo cambiamento in che cosa consiste? E soprattutto in che contesto è inserito inserita questa immagine del cieco e del sordo? Chiaro che Isaia sta parlando in un contesto, abbiamo detto, no? Che è il contesto dell'idolatria. Quindi il cieco e, diciamo, il sordo. Chi sono? Sono coloro che non vedono più e non sentono più la parola di Dio, quindi la verità di Dio, perché appunto l'idolatria è entrata e ha messo confusione al punto che non si riconosce più l'unicità del Dio di Israele. Sordi, infatti, i sordi non sentono più la parola del libro. Quindi non sentono più, non sono più capaci di capire qual è la parola vera di Dio. Sono confusi. E i ciechi non vedono più. Cioè, quale sarà il vero volto di Dio? Chi lo vede ancora? Vi ricordate che questo desiderio di vedere il volto di Dio è ben espresso in tanti passaggi, no? Torniamo sempre a quel passaggio riassuntivo di questa tensione, no? L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò, quindi è l'ansia profonda, è quello di vedere il volto, la stessa ansia che è ben espressa poi in un modo definitivo, e quindi il passaggio tra l'ansia e il compimento è Filippo, no? Mostraci il Padre, voglio vedere Dio. Ed è, possiamo dire che Filippo è l'ultima voce di questa tradizione che è vissuta sempre nella tensione di voler vedere Dio, il volto di Dio. E arriva il compimento. Filippo, chi ha visto me, ha visto il Padre, no? È il compimento. Però a noi interessa capire questo, che davvero è la tensione del vedere il volto di Dio, che però adesso è come ostacolata. Il popolo è diventato sordo. Il popolo è diventato cieco, non riesce più a vedere e a sentire il volto e la parola di Dio. Costoro sono disorientati. Infatti, questa situazione verrà ripresa sempre nel Vangelo, quando Gesù, vedendo le folle, le paragonò a un gregge di pecore senza pastore, sordi e ciechi. Cercano, ma non sono più in grado di vedere. Cercano, ma non sono più in grado di sentire. Cercano, ma non sono più in grado di sentire, di conoscere la presenza di Dio. Ma in tutto questo contesto c'è un altro genere di persona. Gli umili e i poveri. Allora, il cambiamento. Gli umili si rallegreranno, i poveri gioiranno. Allora, chi sono invece questi umili e questi poveri in questo contesto? Un contesto che ha cercato di oscurare, che ha oscurato il volto di Dio, il contesto che ha messo in condizione di non più essere in grado di capire, di sentire la parola di Dio. In questo contesto di fatica e di dispersione, però, dice Isaia, c'è una piccola quantità di persone che invece mantengono salda la loro fedeltà al Dio di Israele. Chi sono costoro? Gli umili e i poveri. Sono quelli che, nonostante questa situazione di idolatria, non cessano di avere la loro fermezza nell'essere fedeli al Dio di Israele. Gli umili. Perché umili? E perché sono pochi, perché sono gli ultimi, perché sono quelli non considerati. I poveri. I poveri nel senso proprio che sono quelli che non trovano risposta che confermi e rafforzi in loro e li aiuti a rafforzare in loro questa convinzione, che loro devono mantenere con fatica. Perciò la situazione è causata da che cosa? Dall'idolatria, dalla confusione. Adesso però Isaia dice: questa situazione finirà. Perché? Perché i sordi udranno la parola, i ciechi vedranno, gli umili si rallegreranno, i poveri gioiranno. Ma quando tutto questo? Quando si manifesterà il Santo di Israele. E infatti, d'ora in poi Giacobbe non dovrà più arrossire, ma Giacobbe è il popolo di Israele, no? Il suo viso non impallidirà più, perché vedendo i suoi figli l'opera delle mie mani tra di loro, santificheranno il mio nome, santificheranno e temeranno il Dio di Israele. Finalmente la risposta. Adesso risentiamo la parola, rivediamo il volto, siamo sostenuti nella nostra fede, cioè nel nostro credere nel Santo di Israele. Questo è Isaia. Ora Matteo cosa fa? Matteo, ecco, come sempre, no, dice: questa visione di Isaia ha il suo compimento. E quello per dire il compimento, stamattina Matteo, non è che lo dica solo di questo, ma stamattina in modo particolare, ce lo dice con la guarigione dei due ciechi. I ciechi, è vero, erano ciechi fisici, chiaro, ma prende spunto Matteo da questi ciechi che vanno da Gesù e di conseguenza della guarigione di questi ciechi per appunto parlare della vera cecità, quella dell'incapacità di riconoscere Dio. Infatti, i ciechi sono caratterizzati da questo: figlio di Davide, abbi pietà di noi. Ma non solo. Credete che io possa fare questo? Sì, o Signore. Due passaggi importanti per dire che coloro che vedevano Gesù facevano anche fatica a riconoscere veramente il suo mistero. Infatti sì, lo seguivano, sì, però non era così radicata questa conoscenza che appunto ci dice il Vangelo che quella folla a un certo punto cosa fa? Grida sia crocifisso. Perché? Perché quella conoscenza non si è radicata. Mentre stamattina siamo qui di fronte a due ciechi che, pur non vedendo Gesù, hanno avuto una visione, una certezza. Sì, o Signore. Cioè, noi sappiamo che tu puoi fare questo perché noi sappiamo che in te c'è la potenza di Dio. In te agisce Dio. Sì, o Signore. E quei ciechi, ciechi, sono quelli che vedono. Vedono il mistero di Gesù. Capiscono il mistero di Gesù. Infatti, infatti, avvenga per voi secondo la vostra fede. E questo passaggio è molto importante perché dice: se adesso voi riacquistate la vista e io vi porto a riacquistare la vista, non è perché c'è stato qualcosa di chissà quale portata, ma semplicemente perché voi avete creduto. È importante, eh? Avvenga per voi secondo la vostra fede. Ma quale fede? Ecco, la fede è questa, che quei ciechi hanno capito che in Gesù agisce la forza di Dio. Perciò hanno creduto che solo Gesù poteva avere quella forza di sanare ciò che è impossibile agli uomini. E infatti la fede è questa fiducia totale in Gesù. Ma fiducia perché? È fiducia perché hanno capito che in lui, hanno creduto che in lui agisce davvero solo la potenza di Dio. Però è interessante perché tutto questo è avvenuto a due che non potevano neanche vedere Gesù, ciechi. Dove la conoscenza di Gesù, continua Matteo come se ci dicesse, no? Questa conoscenza di Gesù non avviene per visione. Avviene per una visione, sì, ma non la visione fisica, è la visione interiore. E Matteo ci tiene a dire questo, perché siamo al capitolo 9. Ora, quattro capitoli precedenti, Matteo ci aveva riportato quell'espressione che nota, no? Delle beatitudini. I puri di cuore vedranno Dio. Ecco, i ciechi che riconoscono Gesù mostrano la purezza del loro cuore. Ma purezza in che senso? Nel senso che loro dentro hanno la sincerità di dire: noi ci fidiamo solo di Dio, vogliamo solo Dio, la purezza del cuore. E allora solo Dio potrà guarirci, solo Dio potrà rispondere alle nostre esigenze di cecità, solo Dio. E però non solo Dio generico, ma proprio perché cercavano sinceramente Dio e dentro di loro avevano questa convinzione sicura, ecco, Dio si mostra loro, ma si mostra proprio così, nel fatto che loro, pur non vedendo, riconoscono il mistero di Gesù. Tu, figlio di Davide, tu ci puoi guarire, e solo tu ci puoi guarire, sì, o oh Signore. Ecco, la bellezza di questo testo è proprio questa, no? Che ci viene ancora una volta a dire come questi ciechi, sì, va bene, sono guariti dalla loro cecità, ma sono presi dal Vangelo proprio a simbolo di cosa significhi quella cecità che è stata denunciata già da Isaia. Quando l'uomo è veramente cieco? Quando non è più in grado di vedere e di riconoscere il volto di Dio. I ciechi, pur non vedendo, riconoscono il volto di Dio. Lo riconoscono proprio là, dove Dio si mostra, in Gesù. Ora Matteo riconsegna questo testo alla comunità cristiana per dire cosa? Per invitarli a capire una cosa importante. I cristiani sono quelli che hanno aderito al Vangelo di Gesù. E quindi, aderendo al Vangelo di Gesù, si presuppone che abbiano veduto. Abbiano cioè capito che nel Vangelo di Gesù c'è l'unica reale possibilità di stare con Dio. E aderire al Vangelo risponde alla domanda: credete che io possa fare questo? Sì, o Signore? E cioè, credete che in me davvero potete trovare Dio? Sì, o Signore? È l'adesione al Vangelo. Allora io mi fido di te, infatti vengo da te a chiedere di guarirmi, vengo a te a chiederti di aprirmi gli occhi, vengo a te a dirti aprimi le orecchie perché io possa sentire e possa vedere ancora il volto di Dio. Sì, o oh Signore, solo tu. Ecco, Matteo dice, quando avete aderito al Vangelo è successo questo dentro di voi, no? Che avete visto la luce. Avete visto cioè che solo in Gesù potevate avere la certezza di Dio, quindi avete aderito al Vangelo di Gesù. Però Matteo dice, state attenti, perché lungo il cammino poi, mentre camminiamo così convinti di essere nel Vangelo, può succedere anche che quel volto del Signore si oscuri, che la luce di Gesù si indebolisca, si affievolisca, non che Gesù si affievolisce, per cui rimane quello che è, ma i nostri occhi si affievoliscono e non riescono più a vedere con chiarezza il volto del Signore. Ed è la condizione di Isaia. È entrato nel regno di Giuda l'idolatria, cioè quella forza che va a indebolire la capacità di vedere il luminoso volto di Dio. E il nostro percorso ci può esporre a questo pericolo, che durante la nostra vita quotidiana, ordinaria, si va spegnendo la luminosità del volto di Gesù. Perché? E perché si accendono altre luci, ci sono altri bagliori che in qualche modo non ci permettono di vedere con totale chiarezza l'unica vera luce. È la condizione che poi Gesù ritrasmetterà attraverso le parabole, specialmente attraverso la parabola del seminatore, dove è chiaro come la luce è entrata e poi piano piano si affievolisce. Ma non perché si affievolisce la luce, perché si affievolisce la possibilità e la capacità di vederla. Quindi si diventa ciechi. Per cui e per cui il primo terreno, il secondo terreno, il terzo terreno non porta frutto. Si spegne. Perché e perché c'è la cecità. Ma cos'è che provoca questa cecità? Di nuovo il grande tema che appunto Matteo aveva affrontato nel capitolo sesto, il grande tema dell'affanno per le cose terrene, quelle che ti vengono ad essere quasi che ti si impongono perché ti stringono con il senso della necessità e sono delle luci che si accendono, no? Perché attirano continuamente la tua attenzione e imbrattati da queste luci non riusciamo più a vedere lo splendore dell'unica luce. Queste sono luci fatue, perché non possono darti nessuna sicurezza. Però hanno un grande potere, che possono abbagliarti. E con questo abbaglio i tuoi occhi non vedono più la luminosità della vera luce. Ecco allora perché Matteo scrive questo, eh. Attenti al pericolo che possiamo definire della cecità, perché la cecità intesa così è una grande tentazione che è sempre vicina alla nostra vita, proprio perché è l'arte del diavolo, l'arte di cospargere la tua vita di molte luci, di modo che tu non riesci più ad avere la forza di dire no, la vera luce è solo quella. Ecco allora Matteo che sprona i cristiani a svegliarsi, no? Ad essere come quei due ciechi, i quali sono simbolo di questa fatica del nostro vivere cristiano in una situazione che invece ti vuole allontanare da questa luce. E qui, se vogliamo, possiamo benissimo far riferimento a tutte le raccomandazioni che poi Paolo e gli apostoli faranno circa le false dottrine, circa i falsi maestri, circa tutte queste presenze che hanno la pretesa magari di dirti che ti annunciano il Vangelo, ma non è il Vangelo di Gesù. E allora è la grande confusione che può entrare ancora nella comunità cristiana. Quindi ecco, la raccomandazione di Matteo diventa anche nostra. Cosa dobbiamo fare noi di fronte a questa situazione? Matteo ci dice, cosa hanno fatto quei ciechi? Quei ciechi hanno tenuto sempre dentro di loro questa chiarezza. Noi vogliamo vedere solo la luce di Dio. Noi vogliamo solo avere certezza della luce di Dio. E sono stati accompagnati dal Signore a incontrare Gesù. Perciò l'invito è chiaro. Noi che abbiamo conosciuto Gesù dobbiamo avere sempre questa forza di mantenere salda nella nostra vita lo splendore della sua luce. Ogni nostro agire deve essere riferito a Lui, ogni nostro pensare deve essere attinto da Lui, ogni Ogni nostra volontà deve essere valutata alla sua luce, perché se facciamo così, noi siamo immersi sicuramente nella volontà di Dio, è la nostra capacità di vedere ed è il nostro stato di purezza di cuore. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Ma la purezza del cuore noi la possiamo misurare solo così, sulla fedeltà alla luce di Gesù, perché è in Gesù che abbiamo la garanzia di godere la presenza di Dio. Ecco allora che i ciechi diventano anche per noi un insegnamento. Anche noi dobbiamo saper rispondere a Gesù, sì, o Signore, noi crediamo che tu possa fare questo. Cioè, sì, o Signore, noi abbiamo la sicurezza che se facciamo quello che tu ci hai detto nel tuo Vangelo, siamo sicuri di essere con Dio, perché tu sei il Signore. Sì, o Signore. Allora, anche stamattina vedete come è attuale questo testo, perché? Perché non riguarda le cose da fare. È attuale sempre, perché riguarda l'essere della persona, riguarda il nostro dentro. Quindi anche stamattina siamo chiamati davvero ad avere molta vigilanza dentro di noi. La vigilanza in questo senso, di cercare il modo che i nostri occhi interiori non si annebbiano e perdano di vista lo splendore della presenza di Gesù. Lui deve essere il nostro riferimento in tutto, perché solamente da Lui noi attingiamo il modo di essere graditi a Dio. Sì, o Signore. E nel momento in cui noi facciamo questo, cosa succede? Una cosa bellissima. I loro occhi si aprirono. E proprio perché hanno sperimentato in loro l'azione di Dio, cosa fanno? E appena usciti, ne diffuso la notizia in tutta quella regione. È una gioiosità. Chi ha dentro di sé gode il volto di Dio, non può altro che essere festoso, non può altro che essere gioioso. È quella famosa gioia che deve essere caratterizzata da chi dentro vive questa esperienza, l'esperienza di chi vede, di chi sente, l'esperienza insomma di chi gode dentro la presenza di Dio. Allora ecco, anche stamattina al Signore chiediamo proprio questo dono, il dono di spaccare tutto ciò che ostacola la sua luminosità e che sia allontanato dal nostro cuore, dalla nostra coscienza, sempre di più tutto ciò che tenta di ostacolare questa visione che ci dà la certezza del volto del Signore. E allora chiediamo proprio al Signore che ancora una volta tutto questo debba avvenire ovviamente nella nostra mente, perché è la nostra mente che decide tutte queste cose. E per cui anche stamattina che cosa dobbiamo chiedere al Signore? Se non quella luce che illumina la nostra mente. Quindi dobbiamo chiedere ancora una volta il dono della sapienza e glielo chiediamo appunto con la preghiera numero 2.